dalla redazione di Sjournal. Oggi parliamo delle molte similarità e delle poche differenze tra le lingue parlate nella penisola balcanica, di anarchici in Russia tra sentenze e sabotaggi e del dibattito intorno al gay pride vietato in Moldova.
Io sono Rebecca Grossi.
Io sono Davide Cavallini.
Io sono Livio Maone e questo è East Calling, un podcast scritto e prodotto da Sjournal.
Questa è la storia di come quattro varianti di uno stesso dialetto si sono trasformati in quattro lingue e del titanico scontro fra politica, linguistica e storia. I protagonisti di oggi sono le lingue serbo, croato, bosniaco e montenegrino, che insieme fanno parte delle lingue slave meridionali, un gruppo di lingue che raccoglie dallo sloveno al bulgaro e macedone, passando per il problematico blocco serbo-croato, che comprende appunto serbo, croato, bosniaco e montenegrino, che per i linguisti rientrano in un'unica subcategoria dalle caratteristiche profondamente simili. Queste quattro lingue si basano sul dialetto shtokavo, che è legato alla forma che assume la parola che cosa in queste lingue, shto, appunto. Per gran parte dei linguisti, queste quattro lingue sono in realtà da considerare quattro varianti della stessa, il serbo-croato, appunto, visto che hanno un grado di similarità che supera il 90%. Per dare un'idea, la soglia orientativa per parlare di una stessa lingua si aggira intorno all'80%. E infatti queste lingue costituiscono in linguistica quello che viene chiamato un diasistema o continuum linguistico, cioè un insieme di varietà linguistiche vicine che condividono molte strutture comuni e che sono mutualmente intelligibili, tanto da poter essere definite come un unico sistema linguistico distinto dagli altri. Per rimanere in tema Est Europa, altri sistemi di questo tipo sono per esempio quello ceco-slovacco, ma anche macedone e bulgaro. Proprio per l'altissimo grado di similarità e mutua intelligibilità fra queste lingue, il gruppo serbo-croato è detto policentrico, che descrive una lingua unica con differenti varietà. Anche il tedesco è così, per intenderci. Le quattro lingue vengono scritte sia in alfabeto latino che cirillico. Alcune usano entrambi gli alfabeti, tipo il serbo, pur privilegiando il cirillico, specialmente a livello ufficiale. Oltre all'alfabeto ci sono alcune altre differenze fonetiche, di sintassi e di pronuncia. Per esempio la costruzione della subordinata con i verbi servili. Quindi un esempio pratico è la frase «devo lavorare», che si rende in croato come appunto devo più verbo all'infinito, moram raditi, mentre in Serbia e Bosnia sarebbe devo che lavoro, moram da radim. Ci sono poi alcune differenze lessicali derivanti dalle diverse influenze di alcune lingue sulle diverse varianti, per esempio l'influenza turca sul bosniaco, quella russa sul serbo. Alcuni esempi concreti sono settimana, che si dice tjedan in croato e nedelja in serbo, pane è kruh in croato e hleb in serbo, zuppa si dice rispettivamente juha e zupa. Ma la differenza più evidente è legata alle cosiddette varianti ekavo e jekavo, legata a come si è trasformata la vocale protoslava jat. Per esempio, latte è mleko oppure mlieko. Bello si dice lepo oppure liepo, bianco è belo oppure bielo. Chi ci ascolta da un po' forse si ricorderà dei bielo dugme nella puntata numero 6. Una divisione tagliata con l'accetta ma utile per avere un'idea è che in Bosnia, Montenegro e Croazia solitamente si protende per la versione con la ie, mentre il serbo si tende a pronunciare con la e. Per quanto riguarda le influenze, storicamente il croato è stato maggiormente influenzato dal latino, con la Chiesa cattolica, dal tedesco per via dell'impero asburgico e dall'italiano con la Repubblica di Venezia. L'italiano a sua volta ha influenzato anche il montenegrino, mentre il serbo è stato più spesso influenzato dal francese, dal greco bizantino, ma anche dal russo, un'eredità dei contatti con la Chiesa ortodossa. Infine, il bosniaco si è sviluppato in una regione che ha da sempre un crocevia di culture, popoli e lingue, compreso l'intero ottomano, che ha introdotto elementi turchi, arabi e persiani. La lunga convivenza fra diverse comunità etniche e religiose ha fatto poi sì che si riconoscano nel bosniaco sia varianti croate che serbe. Al tempo della Jugoslavia, il serbo croato era la lingua ufficiale della federazione, con due alfabeti, due pronunce e due forme standard e di uguale dignità, l'ekavo e il jekavo, appunto. Solo che poi la politica ci ha messo lo zampino. Con la dissoluzione della Jugoslavia, infatti, le lingue furono fra le prime a subire un processo di nazionalizzazione, per distinguere, anche attraverso nuove lingue, le nuove entità statali emerse ed evidenziarne le diverse, separate identità. E quindi il serbo si fece sempre più serbo, il croato sempre più croato e così via. Le differenze di lessico sono state spesso volutamente esagerate per scopi politici e ideologici, con alcune derive a volte perfino comiche e paradossali, come per esempio la sottotitolazione di film che erano già perfettamente comprensibili al pubblico, oppure la traduzione di libri in cui il testo rimaneva sostanzialmente invariato. Soprattutto in Croazia c'è stato un processo deliberato di purificazione per separare forzosamente la lingua croata dalle altre ed enfatizzarne l'identità e unicità. Nella nuova lingua sono stati quindi introdotti neologismi e antichismi, creando nuove parole, ma anche riportando in uso termini arcaici, con l'obiettivo di ripulire il croato dalle parole straniere, inclusi molti vocaboli serbi e turchi, che fino a quel momento facevano parte del dizionario quotidiano. Alcuni degli esempi più famosi di lingua inventata croata sono aeroplano, zrakoplov, letteralmente la cosa che naviga l'aria, aeroporto, zračna, luka, letteralmente porto dell'aria, dove però luka si riferisce al porto marittimo propriamente detto, suonando quindi come un cortocircuito mentale, ma anche zrakom lat, elicottero, letteralmente il battitore d'aria, che è la diretta descrizione di quello che in effetti fa un elicottero, che vola colpendo l'aria con le pale. Come si capisce, quindi, pur con una propria logica, si tratta però di termini che suonano strani, artificiosi, a volte anche un po' ridicoli. C'è da dire che, per fortuna, non tutti si sono imposti nel parlato quotidiano. Oggi serbo, croato, bosniaco e montenegrino, pur mantenendo un grado altissimo di similarità, sono generalmente trattate come quattro lingue distinte, più per riconoscimento delle quattro realtà politiche nazionali che per reali cambiamenti linguistici tale da farne quattro idiomi separati. Proprio relativamente al tema della classificazione, tuttora fra i linguisti non c'è pieno accordo, con i diversi studiosi che sostengono tesi opposte, anche sulla base delle proprie personali inclinazioni e sensibilità politiche. Alcuni sostengono che a livello di standard le quattro lingue sono varianti della stessa, mentre altri sono del parere che le lingue differiscono in modo più o meno ampio ad ogni livello, tale per cui non si può affermare che si tratti della stessa, pur ammettendone la somiglianza. La questione è ancora aperta, come del resto ancora da risolvere e problematico è il passato e l'eredità della Jugoslavia e la tragica esperienza degli anni 90. Tutt'oggi croati, serbi, bosniaci e montenegrini si capiscono fra loro nel parlato, senza grande sforzo, eccezione fatta per quelle parole effettivamente specifiche locali, che però sono generalmente conosciute, per intenderci come quando da noi si usano regionalismi, il discorso resta perfettamente comprensibile. E anche a livello di pronuncia ci sono le stesse differenze che intercorrono fra nord e sud Italia, che però pur sempre italiano consideriamo, al più si nota l'accento e l'intonazione. Una chicca legata al croato è lo slavo molisano. Il croato viene infatti parlato da centinaia di anni in alcune enclave in Molise, vicino al capoluogo Campobasso, in una manciata di villaggi che contano appena un migliaio di parlanti circa. È stato portato nel XIV-XV secolo dalle popolazioni croate in fuga dai turchi che risalivano la penisola balcanica, a seguito della vittoria di Kosovo-Polje nel 1389. Questi villaggi sono quello che rimane di colonie croate che una volta si estendevano dalle Marche all'Appennino Campano. La presenza croata ha lasciato tracce ancora oggi nella toponomastica, in nomi di posti come Schiavi d'Abruzzo, che prende il nome dal latino medievale sclavus, che era come venivano chiamate le genti slave all'epoca. Il croato molisano, tuttavia, non ha oggi quasi più nessun contatto con il croato attuale, data la distanza geografica e lo sviluppo isolato delle due lingue nei secoli.
In questa puntata di East Calling vogliamo raccontarvi una storia, che è quella di Ruslan Sidiki. Oggi Sidiki, 37enne di Ryazan, una città russa a sud-est di Mosca, con doppia cittadinanza tra l'altro russa e italiana, si trova a dover scontare una condanna di 29 anni, di cui 9 da trascorrere in carcere e i restanti in una colonia penale che però non è stata ancora specificata. La condanna è stata comminata sulla base di 5 articoli del codice penale russo, tutti relativi alle azioni terroristiche e al maneggiamento di esplosivi non autorizzato. Ruslan Sidiki è stato arrestato infatti per aver piazzato una carica di esplosivo sui binari di un tratto ferroviario, facendo deragliare un treno merci. Mesi prima aveva già tentato, fallendo, di utilizzare 4 droni per colpire la base aerea di Diaghilevo, a pochi chilometri da Ryazan. Sidiki si è dichiarato un anarchico e la sua difesa a processo si è fondata sul tentativo, quanto mai invano visti i tempi, di essere considerato prigioniero di guerra in base alla Convenzione di Ginevra del 1949, che estende teoricamente lo status di appunto prigioniero di guerra anche ai partecipanti della resistenza organizzata in territorio nemico. È così che Sidiki si è raccontato alla redazione di Mediazona, che è la pubblicazione indipendente russa che più di tutte sta seguendo il suo caso, come anche altri. Un anarchico e un partigiano, le cui azioni dovevano servire a paralizzare l'infrastruttura ferroviaria russa, o quantomeno rallentarla notevolmente. Nella lunga lettera, che è stata pubblicata a febbraio di quest'anno, Sidiki ha raccontato brevemente anche la sua storia personale. È cresciuto in Russia con la nonna, conoscendo la realtà della Ryazan degli anni 90, che è simile a quella di molte altre città industriali di quel periodo in Russia. Quando si è trasferito in Italia, in Sicilia, la madre lavorava già appunto in Sicilia da qualche anno e Ruslan andava a trovarla in estate. Poi un giorno è stato messo davanti al fatto compiuto, come ha detto lui, e avrebbe studiato e vissuto lì in Sicilia. Terminati gli studi, tenta di iscriversi negli Alpini, ma non passa il concorso. Rimane in Italia, lavora, diventa anche cittadino italiano, fin quando, tornato in Russia, gli viene offerto un lavoro come elettricista. Come avrebbe dimostrato poi la facilità nel costruire esplosivi anche abbastanza potenti, cioè in modo da far deragliare comunque un treno merci, cavi e circuiti sono sempre stati un po' la sua passione. Ha modo di visitare più volte anche l'Ucraina, soprattutto la zona di Chernobyl, perché come molti ha giocato al videogioco Stalker, una saga videoludica ambientata proprio nella zona del disastro nucleare. Poi dopo il 2013 e gli eventi di Euromaidan, il suo interesse per il paese passa da ludico a politico. Dall'invasione su larga scala poi del febbraio 2022, di cui, come ha detto, è venuto a conoscenza sulla tratta ferroviaria Ryazan-Mosca, decide di fare qualcosa. Ha svariati contatti con gli ucraini, né a processo in realtà né dalle lettere si dice chiaramente chi siano, ma tutto lascia pensare che siano agenti dell'SBU, il servizio di sicurezza dell'Ucraina, eppure in tutto ciò agisce in completa autonomia. Viene arrestato 20 giorni dopo l'azione e, come ha sostenuto nelle lettere, come ha sostenuto anche a processo, è stato torturato a più riprese con scosse elettriche, viene picchiato, derubato e infine Ruslan viene consegnato al centro detentivo di competenza, un destino questo che accomuna moltissime delle persone che si trovano a passare malauguratamente dalle carceri russe. E d'altra parte si può dire che la storia di Ruslan Sidiki non è diversa da quelle di altri sabotatori, come li chiama il Cremlino, o partigiani, come si chiamano tra di loro. Solo pochi giorni fa un altro anarchico, Alexei Roshkov, che era riuscito a riparare in Kirghizistan dopo aver dato alle fiamme un ufficio di registrazione e arruolamento, è stato condannato a 16 anni di carcere. Ed è vero, la Russia è un paese enorme, contiene più del doppio degli abitanti dell'Italia, ma casi come questi di resistenza attiva, che si traduce poi spesso in sabotaggio, sono sempre più frequenti e coinvolgono le più varie parti del paese oramai, dal Caucaso a Pietroburgo. Va anche registrato infatti che nel solo 2024 3.152 persone sono state inserite nella lista del Rosfing Monitoring, cioè l'ente statale che registra terroristi ed estremisti, questa è la dicitura. Di questi 3.152 va sottolineato anche che 161 di questi sono addirittura minorenni.
L'ultima storia di oggi ci porta in Moldova, dove la scorsa settimana il Consiglio Municipale di Chișinău ha vietato lo svolgimento del Gay Pride in programma per il prossimo 15 giugno. Stando a quanto riportato da Radio Free Europe, questa decisione starebbe preparando il campo a qualcosa di più ampio, ovvero una legge volta a vietare qualsiasi forma di aggregazione, manifestazione della comunità LGBTQ moldava. Nella stessa occasione, il Consiglio Municipale, nella figura del sindaco, ha anche annunciato la creazione di una festa cittadina chiamata Festa della Famiglia, che idealmente dovrebbe sostituirsi appunto al Gay Pride. Siamo di fronte al ritorno di un dibattito classico all'interno della Moldova, potremmo dire più in generale di molti dei paesi dell'est europeo. Per quanto riguarda la Moldova, la prima marcia del Pride ha avuto luogo nel 2013, quando i manifestanti hanno potuto percorrere soltanto 300 metri all'interno del perimetro dell'Università di Chișinău e dell'Ambasciata degli Stati Uniti, che sono, come si capisce, due luoghi tradizionalmente sicuri per la comunità sia a livello simbolico che pratico, perché più di una volta si sono verificate nel paese, non soltanto durante la marcia ma in generale, aggressioni a persone transgender e omosessuali. Le università sono i luoghi più progressisti della Moldova, mentre gli Stati Uniti, soprattutto quelli di Obama e di Biden, per anni hanno fatto da garanti politici, e sia abbastanza facile pensare come questa cosa possa essere cambiata nel 2016 e di nuovo stare cambiando con l'arrivo di Trump alla Casa Bianca. Da quel momento in poi, dal 2013, dal primo Gay Pride, si è aperto appunto un grande dibattito, soprattutto portato avanti, sfruttato da una certa parte politica che è quella del Partito Socialista e Comunista, quella che in Occidente potremmo definire di sinistra. Non solo si è opposta a questa parte, ma ne ha fatta una vera e propria campagna politica, ideologica, ne ha fatto materia di campagna elettorale. Come si capisce, i conservatori di Moldova sono una specie piuttosto interessante che rifugge alle categorie italiane ed europee, dove il progressismo passa anche per l'esperienza storica del socialismo, mentre in questo caso i nuovi comunisti, i nuovi socialisti sono proprio quelli che rifiutano la modernità, che non riescono in un certo senso ad integrarsi all'interno del nuovo sistema politico, invocando la tradizione, un po' come sta facendo ormai da anni Vladimir Putin in Russia. In ogni caso, il Gay Pride si è riuscito a svolgere regolarmente nella capitale, anzi è stato sempre più partecipato, nonostante a partire dal 2016, con il governo e la presidenza socialista di Igor Dodon, avesse contro anche la stessa politica. Dal 2020 il cambio di governo ha aiutato la comunità LGBTQ moldava, perché Maia Sandu, la nuova presidente, e il PAS, il suo partito, hanno trovato, diciamo, nelle istanze della comunità una dimostrazione, una possibile dimostrazione di maturità politica da far vedere all'Unione Europea. Questo è un tema importante, perché invece l'opposizione da quel momento in poi ha associato con l'Unione Europea questo tipo di battaglie, l'ha associata quindi con quelle che loro definiscono minacce all'integrità culturale, alla famiglia tradizionale, alla religione, al credo ortodosso, una propaganda che bisogna riconoscere in Moldova, come anche nella vicina Romania, lo stiamo vedendo soprattutto in questo periodo elettorale, e in Ungheria con Viktor Orban non sembra perdere colpi, anzi rimane molto attuale questo tema del confronto tra, potremmo dire, Unione Europea e popolazioni locali. Lo si vede anche in Georgia, dove alcune delle istanze portate avanti dall'Unione Europea non sono condivise anche dagli stessi manifestanti, anche dalle persone che supportano politicamente l'integrazione nell'Unione Europea. E tornando alla Moldova, negli ultimi anni i partiti politici anti-europei hanno scientificamente creato questa associazione tra Bruxelles e il Gay Pride per far credere agli elettori che si trattasse di un agente estraneo, come se la comunità LGBTQ fosse stata creata, imposta dall'Unione Europea, aumentando il senso di estraneità agli occhi di molti cittadini moldavi. Per far capire, vi riporto un sondaggio del 2020 che appunto ci permette di capire quanto questo tipo di propaganda possa attecchire in Moldova. Nel 2020 il 70% degli intervistati non accettava, almeno diceva di non accettare, di vivere nella stessa località con una persona omosessuale, e quasi l'80% non voleva averla vicina. Dei dati che in effetti ne fanno, e questo è noto, il gruppo sociale più emarginato del paese. Sono dei dati che oggettivamente spaventano, ma che vanno anche letti alla luce del contesto sociale e politico del paese. In Moldova, infatti, non c'è l'assoluta conoscenza di questa realtà agli occhi di molte persone, soprattutto adulti, anziani e coloro che vivono in campagna. Non sono delle realtà, di fatto non esistono, vengono percepite come una minaccia proprio perché non si conoscono. Quindi, in un certo senso, l'esistenza della comunità conviene a una certa parte politica per avere un ulteriore nemico su cui fare campagna elettorale. Lasciare vivere in pace la comunità sarebbe quindi un atto non ideologico, al contrario di quanto si dica. Servirebbe proprio a normalizzare la questione, a introdurre queste persone all'interno della società. Sarebbe dunque un atto razionale, ma è evidente che sulla scia di ciò che sta avvenendo in Europa occidentale e negli Stati Uniti, questa classe politica moldava abbia dichiarato guerra proprio al raziocinio, potremmo dire alla cultura illuminista europea, ancor prima che ai movimenti woke o LGBTQ. Tornando alla notizia, per concludere, il dibattito intorno al Pride comunque non si è fermato, è ancora aperto, perché stando alla legge moldava, in realtà l'unica istituzione in grado di prendere un tale provvedimento sarebbe la Corte Costituzionale. In questo senso, quindi, il Consiglio cittadino avrebbe anche commesso un reato. Quindi probabile che in qualche modo, forse anche alla fine con l'intervento del governo, il Pride si svolgerà lo stesso. In questa puntata di Scolling abbiamo spaziato molto, siamo andati nei Balcani per guardare similarità e differenze delle varie lingue nazionali, in Russia per capire come se la passano gli anarchici, e infine in Moldova per osservare la contesa intorno al Pride di giugno. Ecco, trovare un nesso logico tra queste tre storie sarebbe quasi impossibile. Mi limito quindi a ricordarvi, come sempre, che di tutto questo continueremo a scriverne sul giornale online e a parlarne su queste frequenze. A presto!